Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, da padre Francesco B, un caro saluto e riprendiamo le nostre trasmissioni del martedì, ecco, siamo alla seconda puntata del ciclo di trasmissioni dedicate alla dottrina sociale della Chiesa, o se volete morale, sociale, economica, altri termini. Ci stiamo occupando così a livello generale del recente compendio della dottrina sociale della Chiesa, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, pubblicato lo scorso anno a cura del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Con questo compendio certo si è reso disponibile un importantissimo strumento di lavoro per conoscere la dottrina sociale della Chiesa. Quindi rappresenta senza ombra di dubbio un aiuto prezioso per la formazione dei laici, come del resto si legge, abbiamo letto la volta scorsa nella presentazione del testo. Cioè la lettura del compendio è anzitutto proposta allo scopo di sostenere, di spronare, ecco, l'azione dei cristiani in campo sociale e quindi specialmente dei fedeli laici, dei quali questo ambito è specifico. Ma vediamo quando e come è nata, ecco, la dottrina sociale della Chiesa. Riprendiamo un po' questo discorso, poi nel corso di queste trasmissioni analizzeremo punto per punto queste questioni. Va detto innanzitutto che l'espressione, certo, è chiaro che la dottrina, come dicevamo la volta scorsa, la dottrina sociale è nata con il Vangelo, è chiaro, i fondamenti li troviamo nel Vangelo. L'espressione dottrina sociale risale l'espressione al pontificato di Pio XI. E sta ad indicare l'intero, diciamo, insegnamento dottrinale riguardante temi di rilevanza sociale, che ha inizio con l'Encirca Rerum Novarum di Leone XIII, anche di questo ne abbiamo parlato la volta scorsa, che prende in esame la condizione dei lavoratori salariati, particolarmente penosa per gli operai dell'industria afflitti da un'indegna miseria. Vi ricordate, abbiamo parlato della cosiddetta questione sociale, quindi dei problemi derivanti dalla rivoluzione industriale, quindi con le due classi sociali, da una parte gli imprenditori e dall'altra gli operai. Abbiamo visto quale, diciamo, l'atteggiamento in ambito social comunista, quindi con la lotta di classe, la rivoluzione, ma sono tutti concetti che poi riprenderemo, come riprenderemo diremo qualcosa anche sul, ecco, cosiddetto socialismo utopico, di queste due ideologie, socialismo utopico, il comunismo, poi ne parleremo più dettagliatamente in seguito. E la soluzione invece in ambito cattolico, quindi in ambito diciamo dei gruppi più moderati, non la contrapposizione, non la lotta, ma come una risoluzione, ecco, pacifica, tenendo presente che in una società sono indispensabili entrambi i gruppi, cioè sia chi detiene il capitale dà lavoro e sia chi offre lavoro. Quindi è sul finire del XIX secolo che gli eventi legati, dicemmo questo, alla rivoluzione industriale, incominciano a sollevare dei gravi problemi di giustizia, ponendo la prima grande questione sociale, quindi la questione operaia suscitata dal conflitto tra capitale e lavoro. La Chiesa, attraverso il pontificato di Leone XIII, avverte la necessità di intervenire nei carismi politici con tutte le loro nefaste, tremende conseguenze. Basti pensare al nazismo, basti pensare al comunismo. Non c'è, sono, ecco, sono i, come dire, i due grandi tentativi del secolo XX di creare una civiltà umana senza, senza Cristo. Crollati i regimi nazista, fascista, crollato il comunismo in Russia e nei paesi dell'Europa orientale, la lotta contro la Chiesa non si è fermata. Il laicismo, quindi, ora rappresenta la più seria minaccia per il cristianesimo. È un atteggiamento culturale, il laicismo. Perché un atteggiamento culturale, un atteggiamento di aconfessionale e di indifferenza religiosa, è praticamente alla fine di ateismo. E quindi di opposizione al cristianesimo. I suoi effetti, da una parte meno evidenti nel nostro paese, anche se non mancano, attenzione, nel nostro paese, assolutamente, basti pensare all'aumento delle convivenze prima del matrimonio, all'aumento dei matrimoni civili, all'aumento delle unioni omosessuali, eccetera, eccetera, ma sono molto più evidenti, molto più eclatanti in paesi come l'Olanda, il Belgio, la Francia, in Spagna, col governo socialista di Zapatero, stiamo poi assistendo ad una lotta particolarmente aspra contro la Chiesa Cattolica, condotta, come dire, a colpi di maggioranza, cioè che significa? Cioè facendo prevalere la logica della maggioranza nel più totale dispregio delle antiche tradizioni cristiane del popolo spagnolo. Allora capite come in questo, ecco, in questo contesto la dottrina sociale della Chiesa si configura come una parte integrante della nuova evangelizzazione. Cioè, per la Chiesa non si tratta semplicemente di raggiungere l'uomo nella società, ma di fecondare, fermentare la società stessa col Vangelo, ecco, non è solo raggiungere, capite, non è solo dialogare, il dialogo per il dialogo, no, ma tutta la società deve evangelizzarsi, cristianizzarsi, la società, quindi la politica, l'economia, il lavoro, il diritto, la cultura, ecco, sono piani destinatari del messaggio evangelico di salvezza. Ecco, vediamo quelli che sono in estrema sintesi, poi punti che analizzeremo nel corso di queste trasmissioni, in estrema sintesi i punti salienti della dottrina sociale della Chiesa. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto priorità della persona sulla società, cioè la persona umana consiste ed è ben definita solo a partire dalla sua relazione con Dio, al quale è naturalmente aperta, no? Questa dimensione trascendente, spirituale, e del quale è creata immagine e somiglianza, creata per se stessa, non può mai essere ridotta a mezzo, ha dignità infinita, è soggetto di diritti inalienabili, deve perciò restare alla radice, al centro, al vertice di ogni forma di socialità. Preminenza poi della società sullo Stato. Questo è un altro punto estremamente, ecco, importante della dottrina sociale della Chiesa. Quindi preminenza della società sullo Stato. Nel primo caso abbiamo detto priorità della persona sulla società, nel primo caso. Quindi la persona non può mai essere ridotta a mezzo. quindi ha una dignità infinita e soggetto di diritti inalienabili, no? Pensate qui, insomma, il caso opposto invece, quello della preminenza, ecco, l'altro punto, quello della preminenza della società sullo Stato, cioè la persona umana per sua natura è anche un essere sociale, ecco. Data la sua innata indigenza, la sua connaturale tendenza a comunicare con gli altri, cioè per la crescita integrale della persona è necessaria la partecipazione e l'integrazione sociale. Le persone si esprimono e crescono dando liberamente origine a diverse forme di società, ecco, la famiglia, associazioni, forme di cooperazione educativa e lavorativa, enti locali, eccetera. Il potere politico, il diritto e le strutture economiche devono essere al loro servizio e integrarne le insufficienze in vista del bene comune. Terzo punto importante, la Chiesa non è subordinata allo Stato. Di fronte ai tentativi dello Stato liberale e ancor più di quello totalitario di assoggettarla a strumento del regno, la Chiesa continua a ribadire la propria distinzione, ecco, attenzione, distinzione, non separazione, dallo Stato, affermata sin dai tempi del decreto di Papa Gelasio I, siamo nell'anno 496. La dimensione religiosa e quella politica non sono realtà omogenee. Quella religiosa appartiene alla libertà di coscienza delle persone. Quindi non tocca mai allo Stato laico stabilire cosa si deve credere o modificare, tantomeno impedire di professare la propria fede. Se ciò avvenisse, abbiamo parlato, ecco, della Spagna di Zapatero e comunque di tutte quelle nazioni in cui sono emanate leggi chiaramente anticristiane. Allora, in questo caso il cristiano è tenuto a obbedire prima a Dio che agli uomini. Cioè che significa? Obbedire a Dio significa, in questo caso, proprio perché si tratta di leggi ingiuste, pensiamo alle leggi sull'aborto, sul divorzio, eccetera, il cristiano, ma attenzione, non solo il cristiano, perché qui non è solo una questione di fede, l'aborto è un omicidio, quindi è un omicidio non solo per il credente, per chi crede, per legge divina, per fede, ma anche per diritto naturale, quindi è chiaro che in questo caso a queste leggi bisogna disobbedire, perché sono contro Dio, contro l'uomo. È così la legge sull'eutanasia, per esempio, ecco. Così una legge che volesse equiparare le unioni di fatto, le unioni omosessuali, diciamo, alla famiglia di tipo tradizionale. Quindi, vedete i punti, ecco, davvero importanti, a tal proposito. Allora, avete già capito una cosa importante, e cioè che la Chiesa è, quindi, da quello che abbiamo detto, quindi contro il collettivismo, contro il liberismo, cioè etimologicamente significa proprietà collettiva dei beni, quindi eliminazione, ecco, della proprietà privata, eliminazione di ogni iniziativa privata, no? Il collettivismo, lo statalismo, quindi tutto statalizzato, quindi, come dire, tutto dominato da uno Stato onnipotente e accentratore, questa è la tipica visione del comunismo, pensiamo, no? Era un dogma del comunismo. Quindi è chiaro che l'altro discorso opposto è quello del liberismo. Ecco, liberismo, sistema economico basato sulla assoluta libertà di produzione e di commercio, sul primato assoluto, ecco, della proprietà privata, no? qui abbiamo fondatori di questa dottrina, sono considerati Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Come prassi economica conobbe il momento di massima applicazione nella seconda metà dell'Ottocento. Poi la Chiesa, Leone XIII, abbiamo già citato, gli stati, la società stessa, cioè organizzata in sindacati, cominciarono a disapprovare lo sfruttamento indiscriminato della forza lavoro, anche donne e bambini, utilizzata per il profitto esclusivo del padronato. Vedete, in questo caso si entra proprio nella logica del profitto, ecco, tutto ridotto in vista del profitto. Il profitto fa da padrone, allora vedete, anche qui siamo contro il principio, vedete, in questi casi di cui abbiamo parlato, contro il principio della priorità della persona sullo Stato. Nel primo caso del collettivismo, dello statalismo, quella della preminenza dello Stato sulla società, uno Stato onnipotente, accentratore, che vuole tutto a sé subordinato, che vuole la Chiesa a sé subordinato. Quindi è chiaro che vedete che questi atteggiamenti sono entrambi da condannare e sono entrambi condannati quindi dalla dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo visto un po' così nelle linee generali sì, questo discorso. Adesso direi che facciamo intanto la pausa, una breve pausa musicale, poi riprenderemo il discorso per affrontare invece più dettagliatamente questi vari punti, questi vari aspetti, della dottrina sociale della Chiesa. Ma intanto via col break musicale, poi riprenderemo la parola. Thank you. Ecco amici carissimi, dopo il break musicale riprendiamo il nostro discorso e cominciamo allora a sviluppare un primo punto della dottrina sociale della Chiesa. Allora, il primo punto è questo, quindi l'affermazione quindi del importante, fondamentale, che prima di tutto c'è l'uomo. Cioè la dottrina sociale della Chiesa pone l'uomo al vertice di ogni suo interesse. Citiamo Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens, abbiamo già citato questo documento, al numero 4, quindi in apertura di questo documento, il Papa dice: la Chiesa crede nell'uomo, essa pensa all'uomo e si rivolge a lui, cercando di esprimere quei disegni eterni e quei destini trascendenti che il Dio vivente ha legato all'uomo. Quindi allora questo che cosa significa? Significa che ogni retta dottrina sociale, capite, che come vedremo certamente abbiamo prima citato dell'impostazione in ambito comunista, abbiamo visto un'impostazione statalista, collettivista, un'impostazione in campo liberista, un'impostazione di una visione di capitalismo estremo, ecco, e questa in questo caso abbiamo visto che non si tratta di una retta dottrina sociale, sono entrambe da condannare queste visioni. Quindi, dicevamo, ogni retta dottrina sociale deve interessarsi dell'uomo e deve tendere a procurarne il bene, sia a livello individuale, cioè l'uomo capite come individuo, sia a livello comunitario. Ecco. Ma per raggiungere, e questo è il punto, capite, per raggiungere questo fine, il perfezionamento dell'uomo individuo e dell'uomo comunità, bisogna che chi elabora una dottrina sociale sappia chi è l'uomo e in che cosa, in che consiste la sua felicità. Cioè, se non ha le idee chiare su questi punti, è chiaro che ne verrà una dottrina sociale errata, corrotta. Allora ci domandiamo come possiamo conoscere veramente chi è l'uomo? In due modi. Per mezzo della ragione, ora attenzione, vedete, per mezzo della ragione, e per mezzo della fede. Per mezzo della ragione, vedete, è una via accessibile a tutti, a ogni essere umano, a prescindere dal proprio credo religioso, ogni essere umano. La nostra ragione ci dice parecchie cose sull'uomo, non ci dice proprio tutto, ma diverse cose importanti. Ci dice... Ecco, capite la ragione, qui intendiamo l'indagine filosofica, una filosofia sana, ci dice che è un essere vivente, ci dice che ha un corpo materiale e un'anima spirituale capace di conoscere e di volere, ci dice che ha la coscienza del proprio io e la responsabilità delle proprie libere scelte, cioè ci dice in definitiva che è persona. Ci dice anche che l'uomo si trova al mondo senza aver scelto di esistere e che a causa della morte lascerà questo mondo senza poterlo impedire. Però vedete, attenzione bene, la sola ragione non è in grado di rispondere con certezza alle domande fondamentali dell'uomo, come quello della propria origine, come quella del proprio destino dopo la morte. Ed è soprattutto questa mancanza di certezza sul destino finale dell'uomo che impedisce la formulazione di una sicura dottrina sociale, perché la vita dell'uomo sulla Terra dovrà essere progettata in modo diverso se essa termina oppure no con la morte, se essa ha oppure no una sanzione nell'aldilà. Questo, capite, è quello che ci può dire la ragione. La fede, vedete, diventa certezza e completamento della nostra ragione, certezza e completezza della nostra ragione. La fede, quindi la parola di Dio, che appunto noi conosciamo per mezzo della fede, corregge e illumina i lati incerti ed oscuri che la ragione non aveva dissipati sull'uomo, e inoltre ci rivela la sua dignità soprannaturale di figlio di Dio e il suo destino eterno di divina felicità. Ora, poiché secondo la fede cristiana la vita presente, la vita che noi stiamo vivendo, cioè la vita terrena, per dire, è la strada, è la via, cioè il percorso, quindi è una, come dire, una dimora solo transitoria, di passaggio, orientata a quella eterna, quindi un itinerario per raggiungere quella eterna, anche la dottrina sociale cristiana, ecco, sarà formulata in vista della salvezza, in vista della salvezza eterna dell'uomo. La fede, disse il Papa Giovanni Paolo II ai vescovi italiani in una particolare circostanza, il 31 ottobre del 1981, disse: la fede dà una visione unitaria e completa dell'uomo. Essa sola porta a compimento, purificandolo da eventuali errori, quanto anche la ragione umana può conoscere dell'uomo. Ora, che cosa, da tutto quello che stiamo dicendo, che cosa si deduce, amici carissimi? Che la Chiesa non solo ha una sua dottrina sociale, cosa negata da alcuni sprovveduti in questi ultimi anni, ma che è l'unica a possedere la vera dottrina sociale, perché grazie alla fede è l'unica che conosce veramente l'uomo nella sua realtà e nel suo destino. Prosegue il Papa: ogni incertezza, ogni ambiguità o compromesso nel campo della visione dell'uomo ha effetti assai negativi in ogni aspetto della vita sociale e sulla soluzione dei problemi quotidiani e concreti posti dalla società. Pertanto, poi conclude il Papa nello stesso discorso, la dottrina sociale della Chiesa deve essere fedelmente seguita dai cattolici, perché costruita sulla roccia di una verità che è prima e al di sopra di tutte le ideologie e di tutti i sistemi. In conclusione, il bene dell'uomo può essere programmato solo da chi conosce l'uomo. Questo è il punto. Il bene dell'uomo può essere programmato solo da chi conosce l'uomo. Perciò, ripetiamo, lo ribadiamo, solo la Chiesa che conosce l'uomo alla luce della fede può programmare una dottrina sociale che realizzi il vero bene dell'uomo sulla terra. Ecco, e credo che per oggi, amici carissimi, possiamo concludere la nostra catechesi sulla dottrina sociale della Chiesa. Un saluto a voi tutti da Padre Francesco Pio e ci diamo appuntamento, a Dio piacendo, a martedì prossimo alla stessa ora. Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.